Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.
Buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovate in questa nuova edizione di Caffè Cornetto. Beh, vi aspettavate la voce di Chicco, invece ecco, sorpresa, c'è la mia voce. Il perché c'è la mia voce? Perché questa settimana abbiamo deciso io e Chicco di ritornare alla vecchia tradizione, quello di farci una chiacchierata fra me e lui il sabato mattina e ci sta anche ascoltando su InDrive Radio, sarà domenica, e a chi ci ascolterà sulla 200 passi sarà invece un lunedì pomeriggio. Bene, nonostante tutto ciò, ecco, torniamo indietro. Volevo dire, volevamo un po' tornare al nostro vecchio formato, perché ogni tanto sia io che Chicco abbiamo bisogno di riquadrare un attimino le idee, di farci una bella chiacchierata che abbiamo visto anche che si è fatta di tanto in tanto, ha anche un buon riscontro da parte nostra. Bene, che dire, una settimana davvero davvero lunga, una settimana di giorno, ogni giorno cambia davvero la situazione, lo scenario politico internazionale, nazionale, siamo davvero in un periodo un pochettino di caos, fra pedine della scacchiera che si vanno muovendo, e ognuno fa le sue mosse e contromosse, e noi stiamo qui appunto a cercare di capire che cosa accade in questo martoriato mondo. Sicuramente una settimana che è stata caratterizzata, ecco, da oltre le cavolate che il buon Trump spara, e quindi ecco, non ci fa mai mancare motivi di discussione, ma sicuramente una settimana che è stata caratterizzata dal voto in Parlamento per il Rearm Europe. Ne parleremo poi nel secondo blocco della trasmissione. Abbiamo approfittato della disponibilità di Chicco, che ha avuto con Radio Onda d'Urto, con cui appunto a cui ha rilasciato un'intervista, e quindi ecco, da un punto di vista prettamente economico ne parleremo poco in questo secondo blocco. Io invece, Chicco, con te mi vorrei concentrare, intanto ti saluto, non ti ho nemmeno salutato.
Ma l'hai fatto prima, Peppe. Buongiorno a te, buongiorno a tutti e tutti coloro che ci ascoltano. Io volevo dire che con i podcast ci possono ascoltare pure fra un mese, non necessariamente oggi che è 15 marzo che andiamo in streaming su tutte le nostre radio.
Bene, quindi hai aggiunto questa postilla di saluti, io mi ero dimenticato i podcast, hai visto? Ti dicevo invece, con te volevo più analizzare così la questione politica del voto che c'è stato appunto in Parlamento. Ne abbiamo un po' accennato nello Yesterday's di ieri, di ieri sì, con Federico Giusti. Ecco, siccome in tanti ci criticano, che spesso si parla di questione internazionale e non facciamo mai un'analisi a livello invece nazionale, ecco, l'accordo e il suggerimento dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, e volevo appunto con te soffermarmi su un'analisi prettamente politica di questo voto che ha avuto appunto nei confronti della nostra politica italiana, perché come appunto ha anticipato Federico c'è stato uno spaccamento del PD, quindi il PD che aveva dato ordine di astenersi, invece poi c'è stata gente che addirittura ha votato contro la decisione della Schlein, ma anche da un punto di vista del governo, ecco, non se la passano anche bene, perché anche lì c'è stato uno spaccamento del voto, con Forza Italia e Fratelli d'Italia che hanno votato a favore, invece la Lega che ha detto no, allineandosi addirittura ai 5 Stelle. Ecco, quindi ecco, da questo punto di vista, ecco, ti chiedo, quindi un'Italia che politicamente appunto esce spaccata, sia opposizione che maggioranza, ecco, che analisi politica vuoi fare? Cioè, in Italia, come ci si comporterà, ecco, in Europa?
Ma guarda, io sono molto all'antica da questo punto di vista, lo dico con un filo di ironia, poiché reputo che la politica non possa essere mai intesa e analizzata in maniera approfondita se scissa dalla struttura di cui è espressione. In altri termini, io sono molto affezionato dalla dialettica struttura sovrastruttura, per cui ho sempre delle enormi difficoltà ad analizzare i due piani in maniera separata e scissa, perché rimane nella mia idea, che insomma io cerco di avvalorare anche con i miei scritti, che sono sempre disponibili tutte le volte che uno voglia magari un po' più di approfondimento, appunto, dicevo, cerco sempre di individuare nei governi, anche nelle opposizioni, ma nei parlamenti, il comitato d'affari che poi di fatto è rappresentativo della classe che domina. Dunque i vari Meloni, Salvini, Schlein, Conte, dal mio punto di vista, e ovviamente non sono l'unico, perché io adopero una chiave di lettura dei fatti, diciamo, di matrice prevalentemente marxiana, ecco, costoro sono espressione delle classi al potere, e dunque è un po' qui la chiave di lettura di tante apparenti incoerenze e di tante apparenti contraddizioni. Un po' come Trump non è un cavallo matto, lui mi piace molto essere descritto in questa maniera, addirittura l'hanno definito un presidente jazz, lui è espressione di una parte del capitale legata al dollaro, e dunque in qualche maniera è una pedina che lavora per conto di. Ecco, questa è un po' l'idea che io ho sempre in mente quando parlo di politica, ed è il motivo per cui secondo me è importantissimo mantenere ancorata l'idea della dialettica sulla struttura. E devo darvi anche un consiglio da questo punto di vista bibliografico, l'abbiamo già parlato anche con lei direttamente, Clara Mattei ha scritto un libro che si chiama Economia e Politica un po' di tempo fa, un paio d'anni fa ormai è stato pubblicato, molto veloce, molto rapido, molto leggibile, che diciamo descrive in maniera, secondo me, in maniera efficacissima tutto questo tipo di discorso. Questa premessa è necessaria proprio per andare a inquadrare, dal mio punto di vista, questi balletti, questi giri di valzer. Ebbene, insomma, abbiamo capito, io a questo punto non avrei modo di dubitare più, che Marco Revelli, un po' di anni fa, quando parlò delle due destre, includendo la destra a quei tempi, che era rappresentata da Alleanza Nazionale e Forza Italia, parla del 1996, e l'altra destra, che era il PDS, che poi divenne PD, insomma, erano in qualche maniera legate da interessi comuni. In altri termini, erano espressione, e aggiungo io, sono, nonostante appunto le mutazioni dal punto di vista partitico, della classe al potere, che è quella capitalistica, quella borghese, che però non è mai coesa. Questo è l'altro elemento molto importante, questo magari l'ho sviluppato anche in quel contributo di cui parlavi prima, perché mandiamo nel secondo blocco che ho registrato proprio nella giornata di giovedì su Radio Onda d'Urto. E quindi queste apparenti incoerenze, questo discorso della Schlein, che è stata eletta poi di fatto più da gazebo che dalla base del PD, che dice una cosa e il partito fa un altro, ebbene, non ci deve stupire, non sono soggetti che dal mio punto di vista hanno una loro dignità politica, una loro autonomia. Di fatto, nella gran parte delle decisioni, loro sono manovrati. Il Rearm Europe è, voglio dire, un'occasione evidente di accumulazione di capitale, di ripartenza dal punto di vista economico del capitale europeo. È vero che la maggior parte delle armi, si parla di più del 90%, vengono acquistate direttamente dagli Stati Uniti, quindi è come se si facesse anche un favore al capitale legato al dollaro. Ma è un modo per fare qualcosa che è stato sempre fatto, una sorta di politica keynesiana di guerra. Ci hanno fatto una testa così che non c'erano più i soldi, gli stessi che ora hanno votato il Rearm Europe, che non si potevano più portare carte igieniche nei bagni dei ragazzi che mandiamo a scuola, ed ecco da un momento a un altro che 800 miliardi possono essere spesi per le armi. Come fai a dire che il PD è incoerente? È evidente che è etero diretto, che non sono decisioni autonome. Nel momento in cui tu partecipi all'interno del gioco parlamentare, o fai parte di un'opposizione vera, che al momento non esiste in Parlamento, mi dispiace per le bravissime persone che militano in maniera secondo me illusoria anche nel PD, in AVS eccetera, ma lo vedete da voi poi come vanno a finire le cose, come quando c'è da parlare di capitali, quando c'è da parlare di cose serie per il sistema di capitale, come aderiscono in maniera critica, prendono delle posizioni, magari fanno dei post su Facebook, si astengono, ma insomma un po' di dignità ci vorrebbe, no? e loro si definiscono contro la guerra di sinistra e fanno certi giochini. Abbiate pietà delle nostre orecchie.
Beh, tu parlavi di dignità, no? Ovviamente a livello politico dignità ce n'è molto poca. C'è stato un secondo passaggio, un secondo aspetto, no, di questa votazione al Parlamento europeo, ossia nella seconda risoluzione, quando c'era poi da votare il sostegno all'Ucraina, anche in questo caso il governo è andato in ordine sparso. Forza Italia e Lega hanno rispettato il copione, no? Forza Italia ha votato a favore, la Lega ovviamente ha votato contro, e la figura, ecco, di Fratelli d'Italia invece che si è astenuta. Questa, ecco, è una posizione che maggiormente con la Meloni sta tenendo, no? questo grafo, secondo me, di furbizia, no? Di tenere questo piede in due scarpe, cioè da una parte pro Europa, da una parte pro Trump, però secondo te il problema è che in sé per sé non è che è Zelensky, ma è appunto Trump, perché giustamente detto, come dire, la premier Meloni non vuole andare contro Trump, cioè non vuole considerare Trump un nemico, però secondo te fino a che punto sto giochino, ecco, può andare avanti? Perché ricordo anche che, ricordiamo sempre gli storici, che poi alla fine andare dietro un matto ci si brucia, cioè, abbiamo dei riscontri storici. Secondo te fino a che punto arriverà a fare sto giochino? Perché ricordiamoci che comunque noi siamo in Europa scassata, un'Europa criticabile da tutti i punti di vista, però geograficamente facciamo parte di un'Europa. Ecco, fino a che punto secondo te può andare avanti questo giochino di furbizia messo in atto dalla Meloni?
Ma guarda, Peppe, io penso che ormai il gioco elettorale sia stato completamente svuotato del significato democratico, per cui tanti compagni e tante compagne anche all'inizio degli anni del secolo scorso avevano lottato per avere, appunto, per dare la possibilità anche a chi non aveva titoli di studi di poter esprimersi, il suffragio universale in altri termini, attraverso meccanismi propagandistici, anche attraverso i social, è stato completamente svuotato, per cui, ecco, non c'è più quell'esigenza di mantenere una faccia pulita, una coerenza nelle proprie scelte. Se ci fai caso, il discorso si cala anche all'interno dei corpi intermedi cosiddetti, che mancano completamente, cioè comportamenti ormai privi di sostanza, privi di coerenza, non sono neanche più sanzionabili dal punto di vista elettorale. Fateci caso, no? Sono sempre loro, comunque si ripuliscono. Guardate per esempio quelli del PD, che fine hanno fatto, ormai stanno tutti all'interno del settore delle armi, Leonardo, allo stesso D'Alema, insomma gente che per una vita ha fatto finta di parlare di pace, gli è venuto anche molto male. Sono molto contento che c'è stata una contestazione ai danni di D'Alema proprio qualche giorno fa, per cui, sai, fino a che la borghesia avrà bisogno di una figura come Meloni, bene la tiene, però rendiamoci conto che mancando proprio quei corpi intermedi, partiti, sindacati, che al di là di biechi interessi ormai non rappresentano quello che era prima, immaginate il PC, il PSI e la DC di qualche decennio, di parecchi decenni fa, ormai se ne fa meno. Io voglio solo ricordare a chi ci ascolta, ma probabilmente lo sanno meglio di me, ma semplicemente per mettere in fila un po' di ragionamenti, Renzi era arrivato a più del 40% quando era segretario del PD alle europee, Salvini era arrivato quasi al 40%, da un momento a un altro, com'è possibile che costoro sono scesi al 6, 7, 8%, addirittura fuori dai parlamenti, sotto al 3%? Non è un miracolo, evidentemente vengono scaricati, perché non c'è più quel, ripeto ancora una volta, corpo intermedio popolare e di partecipazione che erano i partiti, per cui sono persone che dalla stessa borghesia vengono selezionati, utilizzati e buttati a proprio piacimento, vengono sostituiti un po' come quelli che intervengono in internet, gli influencer, no? Ormai il politico rappresenta un po' quello, la borghesia vuole queste figure usa e getta, proprio perché non c'è più necessità, cioè il capitale ha imposto a noi lavoratori l'assenza dello spazio democratico del partito. Questa è la cosa più grave che ci siamo fatti togliere da davanti, e se metti insieme con la considerazione prima del fatto che ormai dal punto di vista elettorale finiamo per non contare niente, perché la propaganda ha completamente ribaltato di fatto quello che era un piano elettorale democratico, ti rendi conto che insomma ragionare su cosa farà la Meloni è più che altro capire quanto tempo rimarrà a galla. Finita la Meloni ci sarà qualcun altro. Tu immagina semplicemente se dovesse finire la Meloni, chi può in quel partito sostituirla? Cioè esiste un partito Fratelli d'Italia o un comitato di interessi e basta? Perché io da quello che vedo, insomma, al di là delle diciamo valutazioni politiche, anche dal punto di vista umano e dello spessore culturale, insomma, non mi immaginerei un Lollobrigida presidente del Consiglio. Ecco, no, siamo tutti bravi a giudicare gli altri, per carità, però ecco, non mi sembra che abbia un grande spessore, innanzitutto culturale e poi anche umano. Per cui la borghesia ne fa a meno e magari prende uno del PD che gli calza meglio per quella fase, per quel periodo, per i propri interessi, e lo mette a posto della Meloni. Per cui è giusto, come dici tu, guardare e interpretare come a livello di governo si muovano in maniera ancora una volta diciamo contraddittoria, però d'altra parte bisogna tenere a mente che ormai quei valori di coerenza che una volta si cercavano all'interno dei politici non esistono più, perché non sono più utili alla borghesia stessa.
Capito, Kik, però ecco, speriamo che questo comportamento non porti a metterci negativa situazione anche economicamente. E visto che comunque di economia dobbiamo parlare, ne abbiamo, tu ne hai parlato ampiamente su Radio Onda Tutto, per cui mandiamo prima, come sempre, un break musicale che mi autolancio da solo, quindi tu mi fai sempre i complimenti.
E te li faccio pure adesso, dai, selezionata con maestria, perché veramente ci vuole un talento per trovare i pezzi così belli e tutti ce lo fanno sempre notare.
Ok, grazie, quindi andiamo quindi con pausa musicale. Rientriamo con il tuo blocco in cui appunto ci parlerai della guerra commerciale globale che è stata scatenata dall'amministrazione Trump, i dazi, eccetera, 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 eccetera. E poi rientriamo in studio, quindi dopo questo secondo blocco, e torniamo nuovamente a fare un'altra analisi, magari parlando anche un po' di Europa. Se ne è tanto parlato, ma c'è da fare una chiacchiera io e te, perché voglio anche un po' stuzzicarti. Ecco, magari hai ben 20 minuti di tempo, ho dato da rispolverare quello che è il manifesto di Ventotene. Questo sbandierato manifesto di Ventotene, io lo sono riletto e devo dire che ho trovato di un'attualità mostruosa. Comunque andiamo in pausa musicale e poi riprendiamo mentre la nostra chiacchierata dopo il secondo blocco e dopo la tua intervista sono intervenuto. To tell me that you've been down, I can make you feel safe and sound. You're welcome anytime you like, I love it if you stay all day. I can't help you feel like yourself again. When I was down, you stayed a while. Now it's my time to shine. If you come around, I can make you smile. Walk through my door, make yourself at home. Why I feel pretty sure we're gonna have a real good time. We can watch the shows that made us laugh. I wanna help you lose that big dark cloud. I can fix your heart, make it sing out loud. When I was sad, you stayed a while. Now it's my time to shine. Where
door. You've always had hope in your eyes. Let me put that sunshine back in your sky. You'll see the future again. Cause I just want you to walk through my door. Make yourself at home. Chill like before. You're not alone. Walk through my door. No one can hurt you anymore. You won't be ignored. When you walk through my door. Walk through my door. Walk through my door.
Radio Onda d'Urto, parliamo di Rearm Europe e anche di dazi e controdazi dell'Unione Europea. Lo facciamo insieme all'economista e docente di economia all'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, Francesco Schettino. Una buona giornata, professor Schettino, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano.
Allora, due temi, dicevo, Rearm Europe e dazi. Io partirei da Rearm Europe, è stato votato, al di là del voto ieri, con le divisioni, le spaccature politiche. Quello che ci interessa capire, approfondire, è quanto ci sia realmente questo riarmo sia in una chiave di difesa comune europea, anche da minacce materiali che arrivano dalla Russia, e quanto invece ci sia di economico in questo provvedimento e quali siano quindi gli obiettivi che si pongono. Si parla tanto di questa dicotomia warfare-welfare, professor Schettino. Ti chiediamo allora di spiegarci un po' se sia proprio ci si troviamo di fronte a questo bivio e che cosa significa, perché anche troviamo editoriali sui giornaloni italiani, Buccini stamattina sul Corriere della Sera ad esempio, che pongono la questione con ineludibile, se vogliamo costruire un'Europa unita, partire proprio anche da una difesa comune, da un riarmo, quindi è ormai essenziale questo, anche a costo di rinunciare a questo welfare sul quale abbiamo investito tantissimo, perché in fin dei conti eravamo una colonia degli Stati Uniti d'America e ce lo potevamo permettere. Ora non lo siamo più, dobbiamo far da soli.
Allora, le questioni sono tante, cercherò di elencarle più che altro, dare degli stimoli di riflessione. C'è internet, ci sono tanti materiali disponibili, per cui chi vuole può anche andare a farsi un'idea, a reperire materiali indipendentemente da quello che sto per dire. Allora, partiamo da un assunto. Dire che esiste una minaccia è qualcosa che abbiamo visto mille volte, ma neanche bisogna andare troppo indietro nella storia per ricordare le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. Poi è stato provato, e nessuno ha mai pagato per questo, che era una invenzione per fare una guerra. Quindi, insomma, la creazione di mostri, di spauracchi, è qualcosa che conosciamo nella storia, non è la prima volta. Non abbiamo le prove che qualcuno voglia invaderci. Qualche giorno fa Putin è intervenuto alla televisione croata e vi assicuro che è difficilissimo trovare in italiano una traduzione o anche un riferimento digitando su Google dicendo proprio chiaramente: io non ho nessuna intenzione di invadere l'Europa, primo perché il mio territorio è enormemente più grande, ha più risorse naturali, ha più risorse minerarie e soprattutto non avrei neanche la forza politica per invadere un continente intero, dicendo tra l'altro: io ho fornito materie prime a basso costo, e questo è un dato che non può essere contestato. Vi ricordate che Putin fu invitato addirittura a Pratica di Mare, si parlava di farlo entrare nella NATO non più di qualche anno fa. Oggi è diventato il nemico numero uno. Cerchiamo di capire dunque se è vero, non abbiamo la sala di cristallo, ma qualche ragione per dubitare francamente ce l'abbiamo, e come. E d'altra parte anche il fatto che gli Stati Uniti non offrono più i servizi di difesa, qualche dubbio rimane, visto e considerato che solo sul nostro territorio ancora esistono circa 150 basi tra Stati Uniti e NATO, esiste la sesta flotta che è parcheggiata all'interno del Mediterraneo, e dunque, insomma, che ci sia un impegno di smilitarizzazione del territorio italiano e dunque europeo è tutto da provare. so che non è da provare perché ormai è diventato qualcosa di chiaramente attuativo, è il piano di riarmo. Ecco, nella storia non è mai esistito che un riarmo così importante abbia determinato la pace. Neanche i romani, il famoso Civis Pacem Parabellum, era un modo per inasprire i conflitti. Quello che sicuramente si determinerà invece è che ben 800 miliardi di euro saranno destinati al riarmo e saranno tolti da altre parti, perché che cosa ci hanno detto fino a qualche giorno fa? Non ci sono soldi, no? Ve lo ricordate tutti e tutte sicuramente. Andavamo a scuola con la nostra carta igienica perché i nostri bambini non avevano più diritto ad avere il minimo indispensabile anche all'interno delle scuole. Anni per aspettare esami semplici perché gli ospedali chiudono. Questo perché? Perché non ci sono soldi, perché noi siamo soggetti a dover essere disciplinati in termini di bilancio. Addirittura la Costituzione è stata cambiata nel giro di una settimana, alla faccia dell'inefficienza con cui diciamo le istituzioni funzionano normalmente. E quindi ce l'abbiamo nella Costituzione che bisogna mantenere il pareggio di bilancio, però intanto esce fuori che quando bisogna riarmarsi i soldi ci sono, e ce ne sono tantissimi, perché non verranno neanche messi a conteggio all'interno dei famosi parametri di Maastricht, che tanto ci hanno rovinato la vita. Allora la domanda che faccio, qui protesta, ancora una volta utilizzo il latino che conosco anche molto poco, cioè a chi giova tutto ciò? È una difesa per che cosa? Per chi? Questo che ci viene da chiedere. E un'idea ce l'ho, da economista posso dire che è, secondo me, il modo con cui il capitale legato all'euro ha trovato la maniera di uscire fuori da una crisi che non riesce più a gestire, perché voi immaginate che in questa fase in cui siamo sostanzialmente in recessione o più o meno 0,1, guardate la Germania, guardate l'Italia, guardate la Francia, l'unico modo per far ripartire un ciclo di accumulazione secondo costare sul riarmo, perché non è tanto la difesa, io penso che non gliene freghi proprio a nessuno, è perché investire sulle tecnologie necessarie a livello militare, su tutti i pezzi intermedi per costruire le armi, le munizioni, ecco, si mette in moto in senso keynesiano una quantità di imprese che altrimenti non avrebbero lavorato. Ecco lì dove è il punto. La guerra come motore di accumulazione capitalistico, soprattutto nelle fasi di crisi.
Beh, non pare neanche una novità dal punto di vista anche storico, dal punto di vista della storia dell'economia, no? Rifarsi al riarmo e investire quando l'economia è nei momenti di crisi, affidarsi alle politiche di riarmo e di guerra, se non sbaglio, no?
Ma di chi stiamo parlando? Di grandi politici, di persone che rappresentano in qualche maniera una finezza di ragionamento, di logica? No, stiamo parlando probabilmente della peggiore classe dirigente che esiste, che è esistita nell'Europa negli ultimi 50 anni almeno. E loro non sono indipendenti, questo è un altro punto molto importante da far notare. Molti si sono scandalizzati del fatto che Repubblica attraverso Serra abbia convocato di fatto una manifestazione per avallare questo comportamento, ma loro sono espressioni, inclusa la quarta colonna Repubblica per esempio, della classe che domina, e la classe che domina in Europa, la classe dominante, la classe capitalistica, è molto è stata molto ridimensionata negli anni, e quindi l'espressione politica sovrastrutturale, per dire una parola più precisa, anche se mi rendo conto che non è immediatamente comprensibile, cioè i vari Meloni, i vari Macron, i vari Scholz, Merz eccetera, ecco, evidentemente sono a livello di questo capitale europeo e non può più competere con quello cinese innanzitutto, chiamiamolo così tra mille virgolette, quello asiatico più precisamente, e non riesce neanche più a competere con quello statunitense, perché ricordiamolo, è dall'attacco speculativo di cui parlammo proprio in radio con te, Manuel, se ti ricordi, tantissimo tempo fa, che il capitale europeo e l'euro si sono ridotti a essere sostanzialmente uno strumento del capitale legato al dollaro. Crisi del debito, tutto quello che c'è stato è stata la resa dei conti di fatto di un attacco vittorioso da parte del capitale del dollaro nei confronti del capitale dell'euro. Oggi c'è un disimpegno probabilmente del capitale legato al dollaro da questo controllo sul capitale legato all'euro, e allora questa borghesia nuova, diciamo, se c'è sempre stata, ma che adesso si trova un po' a godere di una certa indipendenza, vuole cercare di tornare ai vecchi fatti. Secondo me è stato molto efficace addirittura Putin, che ho già citato prima nell'intervista alla TV croata, ha detto che Macron vuole essere un nuovo Napoleone, ricordandogli che non è che gli andrà sempre benissimo anche a Napoleone, quindi di stare attento. Però insomma siamo all'interno di un discorso molto farsesco, se non ci riguardasse direttamente, che il problema fondamentale è che ci tolgono quote di salario per buttarle all'interno di un riarmo. E poi se è vero che adesso la classe dirigente è quella che è, e noi non sappiamo bene come possano poi stravolgersi le cose, abbiamo comunque un'estrema destra che cavalca, se dovessero arrivare loro al potere con un esercito ben armato, cosa potrebbe succedere? Questa è una questione che dobbiamo porci, quindi se da prima possiamo immaginare e sostenere che è un tentativo, come dici tu benissimo, già rivisto e rivisto, nulla di originale, di far ripartire l'economia attraverso le armi, pensate, ne parlava persino Hobson nell'imperialismo, testo di inizio del secolo XX, quindi nulla di originalissimo, tutt'altro, beh, non sappiamo nel futuro questa proliferazione di armi, questa disponibilità di armi nelle mani di persone ancora più scellerate rispetto a quelle che al momento sono al potere, cosa possa determinare. Ecco, immaginiamo che la AfD divenga il partito leader della Germania, solo per fare un esempio, ecco, con le armi in mano non sappiamo bene dove possa andare.
Sì, e comunque si sa che una volta che si costruiscono armi, si investe in armi e si producono armi e si dipende da un'economia armiera, poi quelle armi bisogna utilizzarle, quelle bombe da qualche parte bisogna sganciarle, o si riconverte. Oppure...
È un ciclo economico, tutto è merce, comprese le armi. Quindi una volta che vengono prodotte devono essere usate per essere riprodotte nuovamente e quindi bisogna trovare il modo di farle cadere sulla testa di qualcuno. Poi che noi siamo fortunati che negli ultimi anni non c'è mai caduta una bomba in testa, è semplicemente stata una scelta di natura prettamente capitalistica e imperialistica, cioè non mostrare alle colonne ideologiche poi del sistema di capitale che la guerra è qualcosa che è proprio connaturato col sistema di capitale, come stiamo cercando di spiegare in maniera, certo, molto sintetica.
Citavi prima dollaro, e quindi andiamo negli Stati Uniti, ci troviamo di fronte a Trump, alle minacce di dazi, contro dazi, l'abbiamo visto dal Messico al Canada, all'Europa adesso che risponde con questi 26 miliardi, ma al di là delle cifre, la questione anche qui, il ragionamento che vorrei facessimo anche ad uso di ascoltatrici e ascoltatori è rispetto, ci porta al tema di queste modalità economiche di un mercato che si è sempre detto, processo della globalizzazione, ci renderà tutti più belli, più sani, più grandi, ci troviamo adesso di fronte invece a questa sorta di protezionismo interno, dazi e controdazi. Queste manovre dove stanno portando? Sono semplicemente minacce? Qualcosa dovrebbe invece agire? Su chi incidono soprattutto questi dazi quando vengono applicati?
Allora, la risposta a questa domanda è estremamente complessa e io penso di non avere la capacità di darmi una risposta precisa, per cui cerco di delineare un quadro che poi col tempo andrà riempito. Però adesso cerchiamo di capire all'interno di quale ambito ci muoviamo. I dazi, diciamo che è una manovra tipicamente protezionistica, normalmente venivano utilizzate, e questo è l'obiettivo dichiarato dallo stesso Trump, per difendere l'industria nazionale, no? Quindi normalmente, addirittura ai tempi di Marx, quindi stiamo parlando di tanto tempo fa, vengono opposti al libero scambio, protezionismo e libero scambio. Marx stesso diceva che era molto più progressista l'idea del libero scambio, se non altro perché avrebbe portato alle emersioni delle contraddizioni del sistema di capitale in maniera più veloce, come lui stesso spiegava, ma del resto la merce nasce mondiale, quindi non ha bisogno di tutti questi balzelli. Però uno si chiede, ma allora perché Trump lo fa? Non è che è l'ultimo arrivato, soprattutto è espressione del capitale che cerca di rimanere egemone in una fase di estrema difficoltà in cui l'egemonia viene ad essere messa in discussione dall'emersione potente, enorme del capitale legato alle valute asiatiche. Allora cerchiamo di capire perché lo fa. Perché evidentemente anche la classe dominante legata al dollaro, o statunitense se uno vuole essere un po' meno preciso, vive di interessi non necessariamente identici, cioè le contraddizioni che noi leggiamo sempre tra capitale e lavoro, che sono molto più evidenti, molto più intellegibili, invece si vanno anche a sviluppare all'interno della classe stessa. Cioè, quando si parla di economia è spesso un grave errore l'economia italiana, l'economia statunitense, va bene o va male, perché gli interessi, come abbiamo cercato di dire tante volte, sono naturalmente divergenti. L'interesse del padrone di un ristorante spesso sono contrapposti all'interesse del lavoratore dello stesso ristorante, semplicemente perché se tu richiedi un rialzo del salario e lo ottieni, automaticamente o quasi chi è proprietario dell'impresa e quindi che ti paga il salario riduce il suo profitto, ma basta vedere le quote salario e quote profitto, dati che si trovano facilmente in internet, per capire che semplicemente lavoratori e capitalisti hanno degli obiettivi divergenti. Ma anche all'interno della stessa classe succede questo, poiché non tutti hanno vantaggi dinanzi a una politica, per esempio protezionista come questa dei dazi, e non tutti avrebbero la stessa, diciamo, gli stessi vantaggi qualora invece si dovesse optare per il libero scambio. E quindi probabilmente, questa è l'idea che io mi sono fatto, quella di Trump è semplicemente la risposta del capitale locale meno diciamo internazionalizzato a una necessità di uscire da una crisi, perché questo è il denominatore comune a tutto il ragionamento che stiamo cercando di svolgere, e che lui appunto cerca di mantenere attraverso questo protezionismo, pensando che attraverso i dazi, attraverso il dollaro soprattutto, perché è l'unico modo per cui lui può sostenere questa politica così aggressiva, riesce a fare risollevare, diciamo, le imprese interne, quelle che sono rimaste o quelle che potranno reinvestire deinvestendo altrove. Noi sappiamo bene, per esempio, la Rust Belt del nord degli Stati Uniti, lì dove producevano automobili, ci sono tante fabbriche ormai completamente abbandonate, completamente in disuso. E quindi il tentativo è reinternalizzare tutto.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, turbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir, niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando, niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando, niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
Rientriamo in studio, questa volta dopo due pause musicali e dopo un blocco intervista di Chicco Schettino con Radio Onda Tutto, che c'ha sinteticamente, devo dire che tu con gli altri sei molto più sintetico rispetto a quando parli su radio, te lo devo dire, cioè, da cosa dipende tutto questo?
Mi frustano gli altri, sono meno tranquilli di te.
Senti, no, a parte gli scherzi, allora, oggi quindi 15 marzo ci sarà questa manifestazione, no, che è stata indetta dalla Repubblica, la quarta colonna, come la chiami tu, il quarto potere. Questo raduno sarà a Piazza del Popolo, ma non pubblicizziamolo tanto, perché invece noi dobbiamo pubblicizzare, perché è la contro manifestazione che ci sarà sempre alle 15 a Piazza Barberini, di cui abbiamo anche appunto parlato in radio, di essere disperso con Michela Radicale. Ecco, ma io penso che c'è un problema di fondo in questa manifestazione del che ci sarà appunto oggi pomeriggio, cioè il problema di fondo è, cioè, ma qual è il concetto di Unione Europea che loro hanno? Cioè, si mobilitano per l'Europa, ma quale Europa? Cioè, perché non si capisce bene se è un'Europa guerrafondaia, se è un'Europa di pace, è una cosa che non ho capito. Poi fanno riferimento sul documento di Ventotene, che poi magari poi dopo qualche punto te lo voglio leggere, perché davvero dà dei punti di riflessione davvero notevoli. Quindi io ti dico, ma quale Europa dobbiamo difendere? Che ancora non l'ho capito.
Ma sai, io ho delle enormi difficoltà a proteggere dei confini più che delle popolazioni. Ecco, secondo me quello che conta è, come dico sempre e ribadisco ancora oggi, è fare un'analisi di classe, cercando di difendere i nostri, e i nostri non li difendi se li mandi a morire, così come sono morti centinaia di migliaia, probabilmente questa è la stima che è stata fatta, c'è chi dice addirittura milioni, ma non penso, di ucraini mandati al macello contro la Russia, e tanti ragazzi russi sono morti, perché si sa che tra i vinti e tra i vincitori muore sempre la povera gente, quindi sono loro che perdono la guerra. Parlare di unità politica dell'Europa è evidente che è un gioco ben architettato dal quarto potere, cioè da quel giornale che appare di sinistra, molti ci credono, è più letto probabilmente tra le persone che si reputano di sinistra, e vorrei sapere bene a questo punto che cosa possa significare questa etichetta, mi farei qualche domanda in più, e senza però aggiungere che questo è un giornale che fa parte che è di proprietà di uno dei gruppi più importanti in termini industriali non solo dell'Italia ma di tutta l'Europa, che ha utilizzato le colonne di Repubblica per pubblicizzare la guerra d'Ucraina contro la Russia, sponsorizzando, non lo dimentichiamo mai, Azov eccetera, dimenticando la strage di Odessa, anzi per fortuna oggi c'è una sentenza, anzi scusate, nella giornata del 13, se non ricordo, una sentenza della Corte Europea, forse sbaglio, qui se mi ascolta Michela mi odierà e tutti gli altri giuristi faranno altrettanto, comunque è stato riconosciuto il fatto, è stato accusato addirittura il governo ucraino di allora di aver coperto quell'azione che portò alla morte all'interno della casa dei sindacati così tante persone. Sono ancora disponibili i video di gente che fu uccisa in maniera veramente barbara e bruciata viva subito dopo Euromaidan, erano gruppi neofascisti, neonazisti che andarono a uccidere e a distruggere la vita di tante persone, ricordo una donna incinta particolarmente efferata, fu strangolata con il pancione sopra una scrivania, insomma cose che non avrebbe mai voluto né vedere né discutere insieme a chi ci ascolta, però è importante ricordarselo, quindi questo è un po' il quadro dove ci muoviamo. Ancora una volta ci troviamo dinanzi a un giornale attraverso Serra, scusatemi, attraverso l'AMAC famoso di Serra, e quindi il suo intervento chiaramente replica questa volontà politica che passa attraverso la chiave di lettura del giornalismo, ma che ha appunto l'obiettivo di dar vigore politico a una manovra evidentemente folle, evidentemente anti-lavoratori, evidentemente anti-operaia, perché qualora dovessero andarsi a configurare delle condizioni per una guerra contro chi che sia, ebbene non avremo Michele Serra e la sua amaca al fronte, bensì i nostri figli, che nuovamente saranno mandati al macello contro altri figli, chissà di dove, chissà figli di quale nemico. Quindi che facciano riferimento al manifesto di Ventotene a me sembra una follia enorme. Che qualcuno come la CGIL decida di intervenire in una manifestazione del genere dicendo che va in piazza con uno spirito antibellicista è anche una cosa che non è contraddittoria ma persino ridicola, così come AVS nella sua consueta ambiguità delle alleanze, che si presenterà in piazza non si sa almeno al momento con quale spirito, lasciamo perdere la questione della Tesla che non è qualcosa che secondo me è commentabile e non ci riguarda minimamente. Però ecco, diciamo, l'idea d'Europa perché e per chi? Ecco, forse per sostenere il capitale europeo attraverso questa ridicola messa in scena?
Ecco, quindi hai fatto riferimento al capitale di... sì, al capitale, pardon. Ho fatto un misto tra il capitale di Marx e il documento di Ventotene. Ecco, hai fatto riferimento a questo. C'è un passaggio che trovo disarmante. Nel documento appunto di Ventotene, e ragioniamoci insieme, no? E parlavo ovviamente è diviso in tre parti, con la seconda parte in cui appunto si diceva che quali devono essere i compiti, no? dell'Unità Europea dopo la guerra, quindi dopo la caduta del nazismo, quali devono essere i compiti. Ovviamente poi non sto a dirvelo tutto, però c'è un passaggio che è fondamentale in cui dice che l'Europa, giusto, quindi nel dopoguerra, ecco, deve stare attenta. Perché deve stare attenta? Perché nel grave momento, leggo testualmente, non mi sto inventando nulla, nel grave momento, alcune forze, quindi quelle che erano state sconfitte, si potrebbero presentare ben fatte, no? Si potrebbero proclamare amanti della pace, della libertà, del benessere, invece poi che fanno? Si potrebbero insinuare dentro i movimenti popolari e fare praticamente l'esatto contrario, no? di quello che stanno dicendo. E questa è una cosa disarmante, cioè nel senso tu ti richiami al documento di Ventotene, okay, ma ti stai comportando nello stesso modo in cui il documento di Ventotene dice che devi lottare, cioè è una cosa assurda.
Sì, assurdo fino a un certo punto, perché siamo in una fase in cui soprattutto coloro che almeno anni fa, ormai tanti decenni fa, dovevano rappresentare un'alternativa, almeno moderata, parlo della socialdemocrazia, a uno stato di cose allarmante, ormai sembrano essere sempre più una brutta copia della destra, perché propongono delle cose tutto sommato molto simili. Aggiungo io, da costoro neanche una parola contro le 150 basi statunitensi e NATO più o meno riconosciute che stanno sul nostro territorio. Quindi io la domanda che farei a costoro, se è vero che volete un'Europa unita finalmente contro il mostro russo, perché non uscite dalla NATO se volete fare un qualcosa di autonomo? Cioè, che facciamo? Manteniamo 150 basi, la sesta flotta statunitense nei nostri mari, quindi di fatto un comando militare enorme sul nostro territorio, e in più vogliamo pure riarmarci. Chiederei io a quale scopo, semmai sostituiamo l'uno con l'altro, se proprio vogliamo fare un'operazione, mandiamo via tutta questa roba che ci occupa da 80 anni circa, e allora a quel punto avrebbe anche senso avere un esercito. E poi l'esercito ce l'abbiamo, non è che sia stato così, abbiamo tanti soldati abbiamo che stanno per strada, li vediamo nelle nostre grandi città, vi ricordate l'operazione Strade Sicure, c'era talmente tanto esubero di personale militare che li troviamo per strada. Io ricordo dei miei amici che vennero dal Sud America, dissero: ma che è successo qui che c'avete i militari per strada, che c'è una dittatura militare? Io a spiegargli: no, qua è tutto strano. Però ecco, c'era troppa gente nelle caserme forse, e ora sembra che invece ne servano ancora di più. Non ho parole, francamente è molto deludente, Peppe, questo atteggiamento di persone come Michele Serra, che per tanti anni ha scritto cose veramente interessanti, ormai molto tempo fa, faccio riferimenti in particolare all'esperimento di cuore, però probabilmente sono proprio gli stessi che vengono, e ribadisco quello che ho detto nel primo blocco, a essere strumentalizzati meglio dal capitale, perché ancora secondo alcuni, quelli che probabilmente più si illudono, rappresentano la sinistra, no? Questa parola che ormai assume sempre un significato più ambiguo, addirittura più negativo, e fino a impedire anche a noi, che la vediamo in maniera differente, di staccarci evidentemente soprattutto dalla luce del popolo. Perché voi immaginate, insomma, chi segue la politica come noi sa più o meno tutte le sfaccettature, ma chi invece subisce la politica, la vede come un nemico, cosa potrà mai capire da una roba del genere? Cosa potrà mai capire quando vedrà il proprio figlio che va al fronte o viene chiamato al fronte? Ma a quale scopo? Noi abbiamo bisogno di pace, qua dobbiamo riempire i granai e svuotare delle munizioni, ma siamo nel 2025, abbiamo disoccupazione, il capitale in crisi, questo lo dovremmo rivendicare. E di certo non lo faremo né con il PD, né attraverso Repubblica, né attraverso le parole di Michele Serra. Questo mi sembra abbastanza chiaro, che loro comunque la si veda, vadano collocati in un'ottica chiaramente anti-lavoratori e anti-operai. Questo deve essere fuori di dubbio, secondo me.
Beh, sentala quest'altro passaggio, sempre del documento di Ventolena. Questo è illuminante, secondo me, ti serve un assist di quello mostruoso. Allora, loro compito preciso, loro ovviamente sappiamo a chi ci stiamo riferendo, a quelle persone, a quei maledetti che abbiamo sconfitti durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il loro compito preciso tornerebbe ad essere, a più o meno breve scadenza, quello di convertire i loro popoli in eserciti. Quindi noi stiamo andando a fare una manifestazione per un'Europa armata, e Ventolena invece dice l'opposto, ma aspetta che il bello deve ancora venire. I generali tornerebbero a comandare, adesso qui ti serve un assist mostruoso, i monopolisti ad approfittare delle autarchie, i corpi burocratici a gonfiarsi e i preti a tenere docili le masse. Tutte le conquiste del primo momento si raggrinzirebbero in un nulla di fronte alla necessità di prepararsi nuovamente alla guerra.
Che c'è da aggiungere? La realtà la vediamo sotto i nostri occhi, è così. Purtroppo abbiamo perso tanto spazio, tanta strada. Aggiungerei ai preti anche quelli che fanno l'industria del calcio, insomma, che hanno sostituito un po' le religioni di domenica ormai. Le masse si danno, diciamo, anima e corpo, e venderebbero qualsiasi cosa pur di andare a vedere una partita di pallone. Sono tra i grandi amanti e tra i grandi tifosi di calcio, però per carità, lungi da me sposare determinate logiche. Però è evidente, lo possiamo ammettere con una certa chiarezza, sono tornati e bisogna ammettere anche con una certa amarezza, sperando che questo possa essere utile però per rilanciarci, che questo è l'elemento politico fondamentale, che se noi pensavamo che il fascismo, il nazismo, l'autoritarismo fosse una parentesi della storia, chiusasi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, invece forse dovremmo cominciare a pensare che siamo stati noi la parentesi della storia, cioè quel periodo che è andato tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine degli anni 70 è stato una parentesi all'interno, diciamo, di un periodo storico molto oscuro, molto buio. Aggiungo un'ulteriore cosa che mi sembra molto importante, forse lì il manifesto di Ventotene si legge fino a un certo punto proprio perché è un manifesto. Denominatore comune di queste esperienze dispotiche, quindi sia quella di 100 anni fa, anni 20, anni 30 soprattutto, sia quella degli anni 20, anni 30 di questo periodo storico, di questo millennio, di questo secolo, è la crisi economica. E quello è l'altro elemento fondamentale, perché io dubito che le borghesie europee volessero arrivare a tanto, però probabilmente c'è una costrizione legata al fatto, lo dicevo già in apertura di questa trasmissione, che essendoci una difficoltà ad accumulare, ecco, l'alibi della guerra e quindi questo riarmo, questo investimento che, ribadisco ancora una volta, non viene collocato all'interno dei famosi parametri di Maastricht, cioè tu non puoi comprare la carta igienica per la scuola ma puoi comprare un razzo, perché quello non ti va a comportare dei problemi dal punto di vista contabile pubblico. Ebbene, questo è quello che determina l'inasprirsi della fase. Alcuni anni fa, ho già ricordato in altre trasmissioni, avevo scritto un articolo proprio sulla fase dispotica del capitale, e quindi, ritornando ancora una volta a quello che ho detto prima, nella dialettica struttura sovrastruttura, dove struttura, diciamo, è l'economia e sovrastruttura è la politica, lì dove l'economia va male è necessario, come è successo in Italia, poi l'abbiamo visto col fascismo, l'intervento di una forma molto autoritaria a diversi livelli, proprio per gestire le masse che altrimenti potrebbero essere mosse magari da finalità non coerenti con il profitto, ecco quello che normalmente è l'obiettivo del capitale, cioè quello del dominio di classe e della realizzazione di profitti. Quindi è questo, secondo me, il punto fondamentale. Chiaramente il manifesto di Ventotene è stato scritto in una fase storica molto diversa. Probabilmente chi ha scritto il manifesto di Ventotene non avrebbe mai potuto immaginare che 80 anni dopo all'incirca potesse verificarsi una situazione così simile a quella degli anni 20 e anni 30 del secolo precedente, dal nostro punto di vista, di qualche anno prima, per chi ha scritto il manifesto di Ventotene. Però la crisi del capitale è andata avanti e quindi il ciclo di accumulazione successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale non è stato in grado di ridurre queste pulsioni naturali del capitale a una forma dispotica dal punto di vista politico.
Bene, Chicco, allora io mi chiedo come certi personaggi possono sventolare il manifesto di Ventotene e chiamare una piazza per una Europa armata. Sono cose che davvero a volte non riesco a spiegarmi. Chicco, siamo arrivati quasi alla fine, anzi, o meglio, alla fine. Hai altro da aggiungere?
Beh, avrei tanto da aggiungere. Ribadisco l'invito ad andare in piazza per chi si trova a Roma, tu già l'hai fatto, alla Piazza Barberini, però per protestare proprio contro questa follia. Io almeno la vedo in questa maniera e penso che anche tu condividi sicuramente il punto di vista, e certamente invito tutte e tutti a non abbassare la guardia, perché quando diveniamo sempre di meno ci rendiamo conto che anche quelli che ci sembravano amici diventano probabilmente i peggiori nemici, perché io, chi vota per riarmo in questa maniera e fa pure una manifestazione che di fatto porta acqua a quel mulino, non posso che individuarlo come il peggior nemico. Ecco, dobbiamo alzare la guardia e dobbiamo continuare a informarci, a studiare, a organizzarci, a istruirci, perché è la cosa che è l'unica cosa che può mantenerci in piedi, perché noi siamo sempre il 99% e loro sono l'1% e non dobbiamo dargliela mai vinta.
Sono d'accordo con te, Chicco. Soprattutto dobbiamo istruirci, questa è una cosa fondamentale. Non dobbiamo mai smettere di istruirci, questo è importante.
Non è una citazione di Gramsci che mi è venuta male, qualcuno di voi l'avrà pure riconosciuta. Non sono le mie parole, era qualcuno di molto più importante di tutti noi ad averla formalizzata. Organizzatevi, istruitevi.
Non c'erano problemi di copyright.
Suonava bene per quello, perché è una roba scritta da uno che ha una certa profondità, aveva una certa profondità nel ragionamento.
Va bene, Chicco, io ti ringrazio di questa chiacchierata, perché come sai a me piace molto chiacchierare con te. Caffè Cornetto era nato così da una chiacchierata, ed è bene ogni tanto farlo, come dire, riportarlo nuovamente in auge. Quindi io, ecco, mi associo appunto al tuo invito di partecipare alla manifestazione, quella seria, quella vera, per la pace, contro il riarmo, appunto, che sarà alle ore 15 in Piazza Barberini. Correggimi,
corretto,
ho detto bene, perché
corretto,
a volte mi viene di Barberini, però presumo che si capisce che la piazza è quella. Ringrazio tutti e tutti, ringrazio la pazienza con cui ci avete ascoltato, Chicco, che quest'oggi mi ha fatto da spalla, e mi invito come sempre a tenere la radio accesa sui canali giusti, quindi quelli che sono di Radio Grada, Radio Sonar, tutto il circuito Gemini, Indie Like Radio di Milano, e soprattutto anche quella di Radio 100 Passi a Palermo. Bene, vi ringrazio, vi saluto, ciao ciao, e noi ci risentiamo la settimana prossima.
Mi associo ai saluti di Peppe. Siccome abbiamo toccato tante questioni controverse, che sicuramente non saranno state completamente accettate da chi ci ascolta, vi invito ulteriormente a mandarci messaggi e richieste di approfondimento. Noi siamo sempre disponibili, anche perché il vostro parere è la nostra benzina. Vi ringrazio ancora, una buona giornata a tutti.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.